Invece adesso volevo, sempre parlando delle nostre figure, dire ancora due cose su le differenze tra le figure. Allora, qual è il ragionamento che abbiamo seguito fin qua? Abbiamo parlato di apprendimento multimediale proponendo che quando l'informazione ha un doppio formato ci può essere un effetto positivo su comprensione e apprendimento e ricordo. Abbiamo detto però che alcune volte le figure sono utili, portano un'informazione, altre no, o perlomeno lo sono in certe circostanze. Non sempre è così chiaro che sono utili, che siano utili. Quindi occorre chiedersi quali servono, quali no, quali invece, come dire, portano via spazio, no? E basta, oppure addirittura fanno dei danni perché suggeriscono delle interpretazioni che non sono quelle utili, no? Perché magari uno utilizza delle foto o dei disegni che sono di repertorio, non c'ha proprio quello giusto, no? Comunque utilizza qualcosa, ma non è quello giusto. E poi appunto dobbiamo chiederci come devono essere presentate. Abbiamo visto, sarebbe bene che ci fosse una vicinanza, una segnalazione, no? un aiuto all'integrazione, no? Alla scelta di quali informazioni leggere e guardare. Comunque, ecco, rimaniamo, mi sembra anche, no, che soprattutto abbiamo messo in evidenza questo, che le figure servono, no? Le informazioni visive servono. C'è stato un'epoca neanche tanto lontana in cui invece, per esempio, Samuel aveva concluso che le figure sono dannose perché non c'era ancora una consapevolezza di quali sono i fattori che possono rendere una figura più o meno utile, mettendole tutte insieme, quelle coerenti, incoerenti, no? Ecco, alle analisi risultava che non c'era un effetto certo. Ma poi, in pochi anni, si è cominciato a identificare le variabili che possono avere un effetto, per esempio il fatto che la figura deve essere collegata al testo, no? Deve spiegare il testo, non deve essere lì semplicemente per decorarlo. E quindi è salita alla fine degli anni '80 la fiducia nel multimedia learning, nell'uso delle figure per capire. Ma siccome questa potenzialità sembrava non essersi tanto realizzata, già alla fine degli anni '90 c'è stata così questa denuncia che non sempre la figura è utile, ci sono delle condizioni in cui non lo è. Quindi la ricerca delle condizioni che rendono utile la figura. Dal 2000 in poi è esploso questo campo di ricerca che adesso veramente ha una gran massa di risultati e ancora lavora, vi dicevo adesso, si lavora molto su questi aspetti più di tipo emotivo. Certo, le figure sono molto diverse, ecco, ci sono rappresentazioni che riproducono l'informazione in modo realistico, foto, dipinti, video, e poi ci sono delle figure che non hanno somiglianza con un referente fisico. Quelle che sono state studiate di più sono soprattutto le figure realistiche, diciamo, quelle che rappresentano l'informazione esposta anche nel test eventualmente. È un tipo di figura che viene usata molto nei testi narrativi, ma anche in quelli scientifici. Questa solita Miss Gaddy. Allora, nella comunicazione scientifica, tecnica, in particolare, noi possiamo fare riferimento a questi autori, Hegarty, Carpenter e Jask, che nel 91 propongono tre tipi di figure iconiche, loro lo chiamano diagramma iconico, diagrammi schematici e grafici. Per non fare troppa confusione con questa cosa dei diagrammi, la distinzione che vi propongo è in tre: immagini, come una foto, diagrammi, come in un diagramma di flusso, e poi grafici. Le immagini rappresentano un referente concreto, almeno potenzialmente visualizzabile. Poi, se parlo dell'atomo, no, avrò bisogno di strumenti speciali per visualizzarlo, però potenzialmente è visualizzabile e rappresenta questo oggetto, le varie parti dell'oggetto, le relazioni tra le parti dell'oggetto, mi consente di vedere, no, di esplorare un oggetto, un evento, trovando anche informazioni aggiuntive rispetto a quelle che magari potrei ricavare da un testo che descrive quell'oggetto. Quindi il vantaggio dell'immagine è l'implementazione dell'informazione che darei anche col testo, è il poterlo immaginare nella mente anche, no? Ruotarlo, girarlo, esplorarlo, mi dà più informazioni, diciamo, che non un testo che lo descrive. Allora, queste immagini, cosa vuol dire capire un'immagine di questo tipo? No, vuol dire che io so capire come è fatto, come si comporta e che funzione ha. La configurazione io la ricavo, no, esplorando l'informazione e cercando di vedere come, da quali parti è composto, in che rapporto sono le varie parti. Il comportamento me lo immaginerò a partire per esempio da questa figura statica, no? Cercando di fare partire questa macchina, questo oggetto. Che succede se io gli do il via all'apparato cardiocircolatorio? Come si muove il sangue? Come si muove, no, all'interno del corpo? Non basta sapere come è fatto, devo anche sapere cosa fa, che non è così scontato. E poi funzione A, cosa serve? Perché si comporta in un certo modo? O la leva, le carrucole, no? Sono un po' più semplici. Che succede se tiro quella corda, se la lascio, no? Quindi devo un'immagine, quando è un'immagine complessa, richiede spesso una elaborazione del materiale che mi porta a capire come è fatto, come si comporta e a cosa serve. Se io so fare tutto questo, si potrebbe pensare, ho veramente capito di che cosa mi trovo di fronte, no? Molto spesso la nostra analisi delle figure non è così approfondita. La configurazione è abbastanza facile, comportamento e funzionamento invece, soprattutto con un'informazione statica che non si muove, che non è un'animazione, non è un video, no? Non mi fa vedere cosa succede. Prendo la figura e dico, per esempio, no? Questi cubetti. No? È un test di rotazione mentale. Queste due figure sono le stesse? Cosa devo fare per metterle a confronto? Cosa faccio? Me li guardo, no? E nella mia mente li giro fino a metterli nella stessa posizione e decidere se sono uguali. Richiede un impegno, non è semplice. Inoltre, non tutti abbiamo le stesse capacità visio-spaziali di rotazione, no? Siamo molto diversi su questo. Quindi ci sarà chi riesce a farlo facilmente e chi invece ha delle difficoltà. Potrebbe essere diverso se io avessi un filmato che lo fa, cioè qualcosa che lo fa e io guardo, però non è detto che averlo già pronto, no, mi porterebbe a una comprensione migliore. Se lo faccio io, faccio da solo, me lo ricordo di più piuttosto che quando lo vedo a Super Quark o in un CD collegato al mio libro di testo. Però se non ce la faccio, cioè se non ho le capacità, almeno che lo veda fare da qualcun altro. Questo mi può facilitare. Strumenti per cercare di dare suggerimenti sul comportamento, sul movimento, eccetera, ce ne sono tanti. Ho parlato delle animazioni, ma già forse anche una freccia, no? Che mi dice gira qua, fai così, no, mi può aiutare. Oppure una serie, no? Allora devo vedere, questo è un esempio limite, no? Devo vedere come funziona questa procedura, ho tutta una serie di vignette, no? Che mi possono aiutare a mettere in fila una procedura. Oppure posso usare le frecce, no? Che mi dicono qual è il ciclo, qual è il cambiamento, il movimento. Naturalmente bisognerebbe usarle in modo coerente questi suggerimenti, a volte non è così. Qua per esempio in questa figura si usano le frecce, ma con tanti sensi diversi: tempo, causa, sottospecie, effetti, antecedenti. Allora vabbè, insomma, è inutile, no? Può creare confusione. Invece la freccia, che pure è uno strumento utile per facilitare la comprensione, va usata dandogli un senso e utilizzando naturalmente una coerenza. Questo va bene. La figurina, l'animazione è molto semplice, non credo proprio che questo faccia tanta differenza. Ora, oltre alle immagini, vi ho parlato di tre, no? Tre tipi: immagini, diagrammi e grafici. I diagrammi, come vedete, sono di tanti tipi e perdono ogni somiglianza con l'oggetto che rappresentano, con l'evento. Questo non è una piazza, questa non è una strada, no? Ci sono delle convenzioni, vanno apprese spesso, e che ci consentono di rappresentare fattori come un circuito elettronico, un diagramma di flusso, un albero sintattico. La proposta è qui di distinguere quelli che tipicamente sono di un particolare contesto. Circuito elettronico, lo uso per il circuito elettronico, non lo userò per altri scopi, da quelli che invece sono più generali, più generici, che posso usare un po' con tutti i libri di testo, no? Per cui la mappa concettuale, il diagramma di Venn, la serie temporale, no? Io le uso un po' in tutti i contesti, con tutti i tipi di materiali. Che cosa hanno di interessante e di diverso dal testo? Cioè, dice, beh, insomma, in che senso sono figure? In che senso sono rappresentazioni visive? Non mi rappresentano più l'oggetto, no? Ma come funziona, cosa succede, come è organizzato. Uso lo spazio per far vedere le relazioni, come stanno, quali informazioni stanno vicine, sono quelle anche collegate. No? Allora, qui siamo un po', no? In between. Se io metto i cani più vicini a il ai felidi che non agli orsi, no? Vorrà dire che c'è una vicinanza anche concettuale, che c'è una vicinanza, una somiglianza maggiore. Cioè, quello che voglio dire è che io uso lo spazio per suggerire associazioni, per suggerire una gerarchia, per suggerire somiglianze. Uso l'albero sintattico per spiegare come è fatta la frase, no? Quindi il modo in cui io la descrivo suggerisce dei nuclei, suggerisce delle cose che stanno insieme e delle cose che stanno lontane, che sono diverse. Naturalmente la vicinanza e la lontananza la devo mostrare nella figura. Devo tener conto del modo in cui io percepisco. Quindi, per esempio, se io in un diagramma non metto vicine le informazioni che sono concettualmente vicine, uso dei legami caotici, non aiuto la comprensione del materiale. Se invece ho la cura di semplificare le strade, raggruppare i concetti che sono vicini, gli eventi, gli oggetti che sono vicini, posso sperare di dare un suggerimento sul come vanno organizzate e capite le informazioni. Non so, avrete visto sicuramente tante volte delle mappe concettuali. No, mappe concettuali in alcuni casi sono molto organizzate, altre volte sono un'esplosione di concetti, no? Allora, l'esplosione dei concetti è bella, è colorata, no? Però quello che si può pensare in alcuni casi è che non, cioè, è tutto poi sulle spalle di chi legge, no? Quella mappa concettuale, non c'è un aiuto a capire le informazioni. Potranno essere utili se mostreranno le somiglianze, le vicinanze, le differenze, no? Quindi con dei suggerimenti grafici un diagramma come questo mi spiega, mi fa vedere subito, colpo d'occhio, quali sono le informazioni vicine, quali sono quelle che invece sono lontane, d'accordo? Dovrà, cioè, una rappresentazione diagrammatica come questa, mostrare somiglianza, vicinanza, distanza, prossimità, seguire, cioè, i principi della psicologia della percezione, che ci dimostrano che noi abbiamo subito una rappresentazione delle informazioni visive, ecco, nel senso che vediamo l'organizzazione delle parti di queste figure, raggruppando immediatamente in base alla vicinanza, alla somiglianza. Che cosa vediamo qua? Vediamo 36 palline oppure vediamo due strisce di X palline, no? Tendiamo ad avvicinare gli oggetti che sono vicini. Qui c'è una separazione, no? Questo non è un unico gruppo di palline, no? Sono due colonne, sono due gruppi. Poi tendiamo a raggruppare in base alla somiglianza, no? Qui vediamo delle strisce bianche, delle strisce nere, non vediamo una striscia bianca e nera. Tendiamo poi a concludere una linea in base alla buona continuazione. Non vediamo un BA e un CD, no? Ma vediamo un BD. Questo per dire che noi tendiamo, no, a vedere immediatamente una configurazione in base alla quale ragioniamo. Quindi, nel costruire degli strumenti, delle rappresentazioni grafiche che usano lo spazio per dare informazioni, quelle vicine si raggruppano, quelle lontane tendono a far parte di configurazioni diverse. In fondo non è poi così complesso tener conto di questo aspetto, no? Quando facciamo un diagramma, una mappa concettuale, metterò vicine le cose concettualmente vicine, no? Se le spando per tutto lo schermo, non so più, non do quell'informazione, no? Posso anche non volerla dare. Sembra che ci sia, ecco. No? Una mappa concettuale mi raggruppa le informazioni, no? Il più possibile, così da aiutarmi a capire quali sono le informazioni collegate. Quali sono le informazioni anche più importanti, quelle che stanno in alto nella configurazione? Quali sono invece i particolari, i dettagli? Questo è un esempio molto semplice, molto con poche informazioni. Se invece io metto tutto insieme a raggiera, quelle informazioni non le ho date, semplicemente, no? Allora la mappa che mi mette tutto sullo stesso livello non mi dà informazioni sulla struttura delle informazioni. Lo fa il lettore, quello. Io non glielo dico. E poi ci sono i grafici. Quindi immagini, diagrammi e poi ci sono i grafici. I grafici sono un'invenzione relativamente recente. Pare che da quando sono state inventate c'è stato anche un incremento nelle scoperte scientifiche. Perché? Perché aiutano a vedere, a capire, a comunicare. Guardiamo questa figura, anche senza analizzarla. No? Senza analizzare con attenzione i numeri, abbiamo un'idea della distribuzione della popolazione in queste varie province degli anni. Guardo questi due grafici e diciamo che ho subito una rappresentazione, subito capisco in quale delle due nazioni ci sono delle difficoltà demografiche. Questa piramide delle età, no? Che mi divide la popolazione di 4 anni in 4 anni, quindi 0,4, 5,9, 10,14, 15,19, eccetera, eccetera, fino a 99, probabilmente, no, una situazione molto diversa da questa. Questa è la Danimarca, questa è l'Etiopia, nel 2005, e tutti noi, insomma, facciamo delle inferenze, per esempio quando uno ha 60 anni è meglio stare in Danimarca, probabilmente, cioè senza un'analisi puntuale, pure, no, questa rappresentazione mi dà sinteticamente e un'informazione che mi consente di capire facilmente, di comunicare facilmente l'informazione quantitativa. Ma però ci sono anche delle difficoltà nel vedere i grafici, tant'è che in alcuni casi non riusciamo a capirli tanto bene. Allora noi ci chiediamo quali sono i più diffusi, quali sono i più facili, quali sono i compiti che consente di fare un grafico, che voi sapete è sempre più diffuso, è sempre più presente sui giornali, no? È difficile adesso prendere un giornale e non trovare dei grafici, al di là del Sole 24 Ore anche il Piccolo comincia a mettere grafici un po' dappertutto. Certe volte però non è semplice, questa è una figura, un grafico che viene dai risultati PISA. Ci parla delle basse competenze di lettura dei 15 anni, secondo l'ultima immagine PISA. Allora, ecco, scoprire come va non è semplice. Non è semplice perché mi dà tante informazioni contemporaneamente. L'Italia è qui. Come va l'Italia? Male, dice lei.
Se lo zero è l'indicazione di basso valore di qualcosa, siamo vicini allo zero con pochi altri.
Con pochi altri, beh.
Però non so cos'è lo zero.
Sì. No, no, lo zero.
Zero errore o buon risultato?
Zero sì. Sì, vedete, questi sono i benchmark, qui si vorrebbe arrivare, no? Qui si vorrebbe arrivare nel 2010, nel 2020, allora già qui mi fa pensare che andare da questa parte è una buona cosa, perché ci si avvicina al benchmark del 2020. Poi, vabbè, qui vedo dei numeri negativi, qui dei numeri positivi, quindi probabilmente stare in su è bene, è una buona cosa. Però al di là di questo c'è tutto questo, ho quattro quadranti, come si fa a capire, no? In quale di questi quadranti è virtuoso? Questa è un'altra informazione importante, la Finlandia. Allora, la Finlandia so che va bene, e quindi l'Olanda. So che vanno bene e quindi ecco, mi sa che stare vicini al benchmark del 2020, però capite che, come dire, non è certo una rappresentazione grafica, intuitiva, che mi fa capire subito e che ha una forza comunicativa questa. Mi chiedo se in questo tipo di rappresentazione avere invece una tabella non sarebbe preferibile. Poi in realtà adesso vi faccio vedere la tabella e mi dite, beh insomma no, forse no, neanche la tabella andava tanto bene, perché qui l'ho tagliata, no, perché non mi ci stava tutta. Ecco, insomma, diciamo che quando ho delle complessità così, ecco, qui per esempio mi vuole far capire delle cose anche con il colore, perché qui vedete, ecco, ho una leggenda, insomma, forse non c'è modo, no? Oppure questa è una di quelle situazioni in cui bisognerebbe avere il coraggio di scegliere, di buttar via un po' di roba e di aiutare, no? Fornire anche delle interpretazioni, avere il coraggio di dire, ok, ti mostro solo questo perché tutto è troppo per un lettore, normale. Quindi figura può aiutare a capire, ha un vantaggio computazionale rispetto all'informazione testuale, mi fa vedere subito, vedo subito cosa voglio, potrei avere anche una tabella qua, no? Però informazione visiva, grafica, mi facilita la comprensione, A volte no, però, a volte è così complessa l'informazione, oppure non è costruito bene il grafico anche. Il grafico più usato è questo, a barra, semplice, con un orientamento verticale, rappresenta la relazione tra due variabili, questa e questa, non usa figure di background, cioè non c'è sotto una figuretta che suggerisce di che si sta parlando, né una griglia. L'analisi dei giornali è quella che è più frequente. È anche quella più semplice da capire? Quella che vi rappresento qui è una scala di difficoltà dei grafici, e cioè viene tentato una graduazione di quanto è facile o difficile capire un grafico. Allora, Lewandowski e Behrens, che non importa ricordarsi, perché anche ricordarsi come è scritto, insomma, dicono che è più facile svolgere un compito guardando questo tipo di grafico a barre accostate piuttosto che guardarlo con le barre divise, eccetera, eccetera. Allora, mettiamo che qui il compito sia dire: ma è più alta, è più frequente, cosa potrebbe essere qua? Colazione della mattina, mangi marmellata o muesli? Non so, fare marmellata o muesli? Allora, ovviamente è più facile dare una risposta a questa domanda: quanti prendono pane e marmellata, con una rappresentazione di questo tipo, con le barre accostate, piuttosto che dare una risposta quando le barre sono separate, magari da altre 10 categorie. C'ho sì, il muesli, ma c'ho lo yogurt, il tè, il caffè, niente, pane, marmellata. E allora, se ho tante barre, no, mettere a confronto due sono lontane, è più difficile che quando ce l'ho accanto, proprio una questione di capacità percettiva. Quando le barre sono accumulate, per cui c'è una somma, no, una rappresentazione, è difficile, è ancora più difficile valutare gli angoli con esattezza. Le barre, quindi le pendenze, scusate, valutare la pendenza, è difficile valutare l'area ancora di più, i volumi, per cui piacciono tanto per esempio i grafici in 3D, ma ci rendono difficile dare una risposta corretta. E poi, appunto, il colore aggiuntivo ancora, no? Quindi, saturazione, sfumature. Questo, sì, qui c'ha tutto, c'ha. Hanno voluto dare tante informazioni tutte contemporaneamente, invece noi ci troviamo bene con i grafici semplici. Questi qui, questi sono più facili. Due variabili, no, quattro, le voglio rappresentare tutte contemporaneamente, ho più difficoltà. Il lettore medio, che è quello a cui sono, ci rivolgiamo, si trova bene con l'informazione. Allora buon viaggio!
Grazie.
Arrivederci. Ci troviamo meglio con l'informazione semplice rispetto a quella più complessa, con tante informazioni contemporaneamente. E poi nello scegliere un grafico anche bisogna scegliere quello che rende quell'informazione più semplice da ricavare, con meno errori, perché io posso sbagliare poi dopo a leggerla. Naturalmente dipende dal compito però. Qui ho un altro esempio, Lose studia i grafici. È un vecchio articolo del 93, vecchio, poi ormai insomma, no? Medio. Allora, cosa ci dice Lose, ci dice quello che poi viene supportato anche da altri ricercatori. Non c'è un grafico migliore in assoluto, dipende da cosa ci devo fare. Allora, ci propone un compito, perché io posso come compito avere semplicemente quello che dice confronta la barra A, la barra B, qual è più alta, qual è la frequenza maggiore, però posso anche avere delle domande complesse, quindi dipende dal tipo di domanda. Comunque, per esempio, Lose dice, supponiamo che dobbiamo rispondere a questa domanda. Nel 1981 lo zinco costava meno del rame? Nel 1981 lo zinco costava meno del rame? Allora, trovare questa risposta implica una serie di attività di ricerca in questa figura a linee. Tanto devo trovare il 1981. Poi devo capire dalla leggenda questo grafico è sporco, brutto, è com'era nella realtà, no? Cioè, può succedere, ci danno una fotocopia, ci danno una rappresentazione di questo tipo. Allora, 1981, zinco, rame, vediamo, rame è questo con la stellina, zinco è quello con il più. Allora, nell'81 è tutto lì fitto, difficile, come faccio a capire? No, è veramente complicato. Meglio con la rappresentazione a barre? Zinco, rame. Ah, oddio. Forse è meglio qua. Copper, zinco. Ok? Cioè, cos'è il punto? Che a volte, quando io devo semplicemente individuare due delle informazioni puntuali, allora sono più preciso con una tabella. Quando invece devo stabilire un trend, un movimento, un cambiamento nel tempo, allora mi troverò meglio con le linee.
E sono stampate varie.
Vabbè, questo è capzioso, no? Era materiale di laboratorio, è chiaro che era anche un po' tendenzioso il renderlo, no? Però, anche se non fosse stato tanto sporco, forse era meglio se non era tanto sporco, ci si rendeva ancora meglio conto, no? Che a volte certi compiti che noi vogliamo svolgere con un'informazione, con un grafico, non si ricavano tanto facilmente. Allora, in generale, Shai e Hofner fanno una rassegna su questo argomento. Si trova che quando io voglio individuare un valore singolo, un'informazione, è più probabile che mi trovi meglio con una tabella. Quando voglio fare un confronto tra due valori, probabilmente mi troverò meglio con un grafico a barre, quello che vedevo all'inizio. Ok. Quanti mangiano pane e cioccolata e quanti pane e marmellata? Più probabile, no? Però quando voglio un trend, andavamo, non so, ora a parte che questo è fatto male, no? Ma mettiamo che ci interessa guardare questi due, la pallina, il solfuro e questo quadrato, mettiamo che sia l'acciaio. Cosa va meglio, no? Ecco, su due valori, no? Posso vederlo meglio con una presentazione a linea, cioè vedo il cambiamento nel tempo. Qui, per le tendenze, è anche concettualmente corretto mostrare un grafico a linee, no? Cosa succede nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ho una serie temporale e quindi faccio un grafico a linee. Quando invece ho dei valori specifici, quanti stanno in quella categoria, in quella, in quella, in quella, come quanti mangiano pane e marmellata, eccetera, eccetera, allora un grafico a barre può essere ottimale. Ci sono delle circostanze però in cui tutto sommato la tabella mi dà dei vantaggi, cioè non è che sempre comunque devo fare per forza un grafico. Poi il grafico mi dà colpo d'occhio, no? Mi dice ecco, mi dà l'allarme, mi dà l'informazione visiva immediata. Sarebbe sempre bene tener conto dei principi di progettazione di un grafico, quindi chi è il mio lettore? Non gli devo dare informazioni troppo complicate, ma neanche troppo semplici se invece è una persona preparata. Devo aiutare il lettore a notare ciò che è importante, lo devo mettere in evidenza, non gli do 500 dati, gli do quello che serve per capire, cioè senza manipolare nulla, no? Però insomma gli devo dare l'informazione importante. E poi devo tener conto del modo in cui noi organizziamo, no? Prima vi dicevo i principi della Gestalt. Le cose che stanno vicine, di solito, noi le concepiamo come collegate. Può essere difficoltoso capire che non è così se non lo faccio vedere. E poi l'ultima cosa, principio di compatibilità tra grafico e compito da svolgere, che è quello che abbiamo appena visto. Devo trovare un singolo valore, tabella, devo vedere un trend, le linee, devo mettere a confronto delle informazioni specifiche, potrò usare le barre. Allora, concludo raccontandovi brevemente questa ricerca di Shah, Meyer ed Hegarty, che è un'illustrazione del bisogno, del dover noi, disegnatori, progettisti, chiamiamoci come vogliamo, selezionare le informazioni che servono, quelle importanti, non mostrare tutto. Allora, ecco, questi sono due grafici, uno è quello originale e l'altro è quello rivisto, semplificato. In questo grafico, che contiene troppe informazioni, si vuole dimostrare che la guerra civile americana è causata dal fatto che il sud rimane rurale e invece il nord diventa urbano. Cosa vuol dire questo? Il sud rurale ha bisogno di schiavi, ha bisogno di manodopera a basso costo. Allora, qua si dà la distribuzione sudurbano, sudrurale, nordurbano, nordrurale negli anni 20, 40, 60. È difficile qui capire il trend, no? Come cambia? Sì, vabbè, ma è complicato. Invece qua viene mostrato immediatamente. Allora io cosa ho fatto in questa revisione del grafico? Ho individuato uno, qual è proprio la variabile importante, quella che voglio far vedere. E può vedere solo quella. E in più lo faccio con un formato che è adatto a vedere il cambiamento. Quindi semplifico il compito del mio lettore, non gli do tutte le informazioni che poi è lui che deve selezionare, interpretare, no? Gliele do nella forma adatta, solo quelle. A volte nei giornali, per esempio, non è così, no? Cioè, adesso fanno questa specie di infografiche, non so come chiamarle, in cui, oltre al testo, si buttano lì schemi, grafici di forma diversa, no? Che sono un po' come un coronamento della pagina. E ecco, concluderei dicendo che non è una strategia tanto facilitante per chi si trova a leggere quelle pagine, perché si trova di fronte a tante informazioni che scarsamente collegate, non ci sono frecce, non ci sono riferimenti, che sembrano quasi rivolgersi a due diversi lettori, uno quello che guarda il testo e l'altro quello che guarda le figure e bene o male guarda qualcuna di quelle. Diciamo che il principio dovrebbe essere sempre i principi che guidano la progettazione di un grafico dovrebbero essere questi quattro, no? Interrogarsi su chi ci legge, aiutarlo a notare ciò che è importante, cercare di facilitare il modo, la comprensione, tenendo presente come noi organizziamo le informazioni, e cercare di individuare la forma grafica che ci consente più facilmente di svolgere il compito, il task che dobbiamo svolgere.